Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. 4 anni di guerra in Ucraina. Per la popolazione stremata dal freddo, la fine del conflitto sembra un miraggio lontano. Gaza, se a fine mese le ONG internazionali se ne andranno, il risultato sarà catastrofico. Un gruppo di associazioni fa appello all'alta corte israeliana. Stati Uniti, la verità che imbarazza i Dem. Secondo un rapporto tenuto segreto, Kamala Harris nel 2024 avrebbe perso le elezioni per la posizione di Biden sul conflitto Israele-Palestina. Starmer sempre più in difficoltà. Dopo l'arresto di Mandelson, il partito laburista entra in una crisi profonda che potrebbe concretizzarsi con una sconfitta alle supplettive di giovedì. A Brasilia inizia il processo sui mandanti dell'omicidio di Marielle Franco, l'attivista per i diritti LGBT. Sotto accusa, figure legate all'ex presidente Bolsonaro. Spagna, la crisi abitativa colpisce anche l'Erasmus. Il paese non è più la meta preferita degli studenti europei. Rubrica sportiva. Nonostante i tentativi del CIO, gli atleti delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina hanno dimostrato che lo sport è politica. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
4 anni fa oggi i carri armati russi entravano in Ucraina dando il via ad una guerra di invasione su larga scala che oggi entra nel suo 5° anno. In questi ultimi mesi i colloqui tra Kiev e Mosca sono arrivati a un livello mai raggiunto prima, con negoziati diretti mediati dagli Stati Uniti, ma ben poco sembra cambiato. Zelensky oggi ha ribadito che l'Ucraina resta impegnata per raggiungere una pace giusta, ha accusato Putin di fare di tutto per boicottarla. Il presidente russo da parte sua non sembra intenzionato a fare passi indietro. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov oggi ha detto che gli obiettivi dell'intervento militare in Ucraina non sono stati pienamente raggiunti e quindi l'operazione continua. Sicuramente nulla è cambiato e la pace sembra molto lontana per gli ucraini, come ci racconta da Kiev Matteo Borelli della ONG CESVI, intervistato da Shauki Senusi.
Per la popolazione civile in Ucraina le giornate, diciamo, intorno all'anniversario sono purtroppo ordinaria amministrazione, nel senso che non c'è un sentimento, soprattutto con i negoziati in corso, di arrivare a una sorta di fine di questo conflitto. Quindi i bombardamenti continuano per le comunità che vivono qui, le problematiche persistono, quindi c'è sicuramente il problema poi aggravato del freddo. È noto ormai nell'ultimo anno gli attacchi sono aumentati sempre di più, sempre più presenti e sempre più frequenti sulla rete energetica e sulle abitazioni civili. Questo chiaramente porta le famiglie a vivere per giornate intere, per diverse ore al giorno, al freddo, e questo si accumula alla pressione psicologica che vivono. Quindi in realtà l'anniversario è solamente un giorno in più di una guerra che dura ormai da 4 anni.
Quando parliamo di la popolazione al freddo, che cosa intendiamo? Vuol dire che sono giorni senza riscaldamento in casa?
Assolutamente sì, gli attacchi alla rete energetica e l'occupazione appunto del territorio ucraino hanno già ridotto di circa la metà la capacità di produzione proprio dell'energia dell'intero paese. Con i nuovi attacchi si registrano poi delle interruzioni che non sono programmate, perché in realtà ci sono delle interruzioni già programmate della rete elettrica in tutte le città ucraine. Quindi già per diverse ore al giorno, anche più di 8 ore al giorno, non è erogata energia nelle case, quindi non c'è riscaldamento, non c'è acqua calda. Però con gli attacchi che avvengono improvvisamente e ogni giorno si registrano chiaramente delle interruzioni diffuse. Questo porta a interruzioni che durano in alcuni casi, in alcune regioni, anche per diversi giorni. Le temperature dell'inverno qui arrivano fino a meno 20 gradi, quindi puoi immaginare come ci si senta in una casa al freddo per diverse ore, con magari bambini o anziani che sono anche spesso soli, che si ritrovano a dover stare sotto diverse coperte e comunque ad avere freddo.
Si è trovato qualche soluzione per limitare questi danni?
Nelle città ucraine sono sempre più presenti i cosiddetti heating point, sono dei punti riscaldati che le città mettono a disposizione della comunità e quindi possono trovare un luogo caldo dove c'è corrente, quindi possono anche caricare il telefono, caricare dei power bank per poter avere comunque un accesso e un collegamento con l'esterno che altrimenti viene negato.
4 anni di guerra, ovviamente la gente è stanca, ti chiedo se è rassegnata, se è pronta anche dei compromessi territoriali oppure prevale ancora il senso della resilienza?
È molto difficile rispondere perché sono chiaramente delle sensazioni che variano molto all'interno del paese. Il paese ha vissuto la guerra in modalità diverse. L'ovest è stato colpito in maniera inferiore, mentre invece la città come Kiev o comunque l'est del paese vivono la guerra con una frequenza chiaramente che è maggiore e ha un impatto molto più totalizzante sulla propria vita. Quindi la popolazione è sicuramente stanca, la popolazione ha bisogno di pace, però nello stesso tempo è veramente molto resiliente, quindi crede molto nel ricostruire quel senso di comunità e di civiltà, crede molto nel poter arrivare a un certo punto a un processo di pace. Sul fatto che sia una pace con un compromesso o meno, noi siamo operatori umanitari, quello che chiediamo noi e desideriamo noi per la popolazione è che gli obiettivi civili vengano rispettati, che l'accesso alla popolazione sia garantito per portare il più aiuto possibile.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Organizzazioni umanitarie internazionali hanno presentato una petizione alla Corte Suprema israeliana per bloccare un'imminente ordinanza che costringerebbe 37 ONG a cessare le operazioni a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Secondo quanto deciso da Israele, infatti, a partire da fine febbraio, queste ONG, tra cui tra le altre Medici Senza Frontiere e Oxfam, dovranno lasciare la striscia e i territori occupati. Hamjad Shawa, direttore del Palestinian Non-Governmental Organization Network, e si trova a Gaza City.
As we could witness in the last few days that there is...
Come abbiamo potuto constatare negli ultimi giorni, c'è una grave e critica diminuzione della quantità di aiuti umanitari che arrivano a Gaza, che si rifletterà in un modo o nell'altro sulla situazione umanitaria complessiva, anche perché il 90% della popolazione dipende totalmente dagli aiuti umanitari. Come sapete, Israele controlla oltre il 60% della striscia di Gaza attraverso questa cosiddetta linea gialla, che si estende di giorno in giorno, mentre continuano i raid aerei e gli spari verso i quartieri e i siti che si trovano vicino alla cosiddetta linea gialla. E anche oggi, come ogni giorno, perdiamo altre vite, l'ultima quella di un uomo ucciso a Betlemme. Quindi la situazione è in continua evoluzione giorno dopo giorno, ma il peggio è che 1,5 milioni di persone hanno perso la casa e la maggior parte di loro vive in tende danneggiate con un clima così freddo. Ieri notte con la pioggia le tende sono state allagate. Ogni giorno assistiamo a nuovi casi di malnutrizione tra bambini e donne incinte e questo è un nuovo indicatore del fatto che se gli israeliani non faranno passare i beni di prima necessità attraverso questo tipo di controlli, torneremo alla carestia. È qualcosa di cui abbiamo avvertito così come l'UNICEF e altri. Tra poche settimane, se non avremo la quantità necessaria di aiuti, siano essi medici, alimentari, ripari e altro, torneremo alla carestia dichiarata lo scorso agosto. Questo è il motivo per cui Israele intende sostituire le organizzazioni umanitarie con altre organizzazioni. Ricordate la GHF, la Gaza Humanitarian Foundation, ed è diventata una sorta di trappola mortale per i palestinesi. Oggigiorno assistiamo alla registrazione di nuove organizzazioni e alcune di loro sono un'estensione della GHF. È un avvertimento che all'UNRWA, la spina dorsale della struttura umanitaria nella striscia di Gaza, sia stato vietato e negato l'ingresso dei suoi rifornimenti in condizioni umanitarie così catastrofiche. Le persone dipendono totalmente dagli aiuti umanitari. Non posso immaginare la situazione senza l'UNRWA e senza le ONG internazionali. Questi ospedali da campo resterebbero senza medici e dottori professionisti, ma per me la cosa peggiore è che queste organizzazioni rimarrebbero prive di personale internazionale che in questi anni è diventato osservatore delle violazioni israeliane sul campo. Sono osservatori civili. L'intenzione di Israele è di mettere a tacere queste organizzazioni attraverso la pressione e l'espulsione dalla striscia di Gaza. E lo stesso vale per la Cisgiordania. Israele continua a confiscare sempre più terre e distrugge sempre più case nelle aree C e B e allo stesso tempo nel nord della Cisgiordania assistiamo alla distruzione totale dei campi profughi, mentre aumenta la disoccupazione e le persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. È preoccupante, ma il peggio arriverà se non saremo tutti uniti per affrontare queste azioni senza precedenti intraprese da Israele. Devono essere fermate.
E proprio la situazione a Gaza le azioni israeliane, secondo un rapporto, potrebbero essere stati la causa della perdita delle elezioni nel 2024 negli Stati Uniti di Kamala Harris. Sentiamo Roberto Festa.
È dallo scorso dicembre che un rapporto del Democratic National Committee, quindi il Partito Democratico, non viene reso pubblico. Il rapporto era stato commissionato lo scorso anno dallo stesso Partito Democratico per capire le ragioni della sconfitta di Kamala Harris contro Donald Trump alle presidenziali 2024. Allora, i risultati di questo rapporto erano attesi, ma appunto quando quelle pagine sono state scritte e poi consegnate, non se ne è saputo più nulla. O meglio, i dirigenti del partito hanno spiegato che si è preferito tenere la ricerca classificata, quindi segreta, quindi non renderla pubblica, per non distogliere l'attenzione dalle elezioni in corso in questi mesi. E che comunque i temi e le questioni evidenziate nel rapporto sono discusse, vengono comunque discusse nei briefing interni che si tengono in queste settimane proprio con i candidati democratici. Ora però emerge un'altra verità. Quel rapporto non sarebbe stato reso pubblico perché contiene una verità imbarazzante per i democratici, cioè che Kamala Harris avrebbe perso contro Donald Trump a causa delle posizioni dell'amministrazione Biden sulla guerra a Gaza. In particolare l'accusa arriva dall'Institute for Middle East Understanding, IMEU, un gruppo pro-palestinese che incontrò i responsabili della ricerca in questione. Durante quell'incontro, i membri di questo gruppo pro-palestinese, IMEU, dissero che proprio le posizioni su Gaza avevano nuociuto a Harris. La risposta dei democratici, che conducevano appunto quell'inchiesta, fu che era vero, cioè che dai dati in loro possesso sarebbe risultato che le posizioni di Biden su Gaza avevano allontanato parte importante del voto giovanile e progressista. Di quel rapporto comunque non si è più saputo nulla e ora appunto l'IMEU accusa i democratici di aver nascosto volutamente le conclusioni dell'indagine. A parte la polemica contingente, il dato politico era comunque già emerso, cioè nel libro che narra la campagna presidenziale, la sua campagna presidenziale 107 giorni, Kamala Harris già scrive che l'amministrazione Biden avrebbe dovuto parlare in modo più esplicito dei crimini commessi dal governo israeliano a Gaza, avrebbe cioè dovuto condannare con più forza Benjamin Netanyahu e che questa non condanna è appunto costata parecchi voti ai democratici, parecchi voti a lei, a Kamala Harris. Harris scrive anche in questo libro, in questo memoir, di avere personalmente implorato Joe Biden chiedendogli senza successo di mostrare una maggiore empatia nei confronti delle vittime di Gaza. Lei da candidata, scrive ancora Kamala Harris, avrebbe cercato di equilibrare l'appoggio a Israele a questa presunta empatia nei confronti delle vittime palestinesi. Come che sia, la cosa ovviamente non è riuscita.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo nel Regno Unito. Il partito dei laboristi guidati da Keir Starmer, il primo ministro, è sempre più in difficoltà, soprattutto dopo l'arresto ieri dell'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson, per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Sentiamo Daniele Fisichella.
Sebbene l'arresto fosse una notizia che ci si aspettava dopo quello dell'ex principe Andrea, chiaramente rappresenta un altro colpo per la leadership del premier laburista Keir Starmer. Se una settimana fa, circa 10 giorni fa, il premier Starmer era quasi caduto sotto le pressioni esterne al suo partito, ma anche interne ai laburisti, oggi comunque è un premier molto debole, perché si tratta di un laburista di antico corso, Peter Mandelson. Adesso il Parlamento deve però desecretare e pubblicare i documenti che erano stati vagliati dallo stesso governo Starmer prima di nominare Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti, perché la tesi principale di Keir Starmer è quella che Mandelson avesse dunque mentito. Però chiaramente questa indagine ancora in corso lancia parecchie ombre, parecchi dubbi su quello che è stato non soltanto l'operato di Mandelson, che è accusato di aver passato a Jeffrey Epstein dei documenti riservati, ma anche ovviamente per la responsabilità di Keir Starmer, che l'aveva scelto per un incarico così importante.
Diciamo che il tempismo non gioca molto a favore di Starmer, anche perché appunto giovedì ci sono queste elezioni supplettive. Che cosa ci aspettiamo per i Labour?
Normalmente le elezioni supplettive in un collegio molto piccolo, si parla di Gordon and Denton, è un piccolo collegio fuori da Manchester, avrebbero un'importanza molto secondaria, ma queste sono elezioni suppletive particolari, perché questo seggio è un seggio che i laburisti detengono da molti anni, è un seggio rosso, un seggio sicuro, nel quale però secondo i sondaggi sono in svantaggio, potrebbero essere sconfitti tanto dal Reform UK del nazionalista Nigel Farage, quanto dal Partito Verde, potrebbero addirittura arrivare terzi. C'è però un antefatto, il fatto che in questo seggio avrebbe voluto candidarsi l'attuale sindaco di Manchester, il laburista Andy Burnham, un politico estremamente popolare tra la base laburista, un politico che però è stato apertamente critico della leadership di Starmer qualche mese fa. Ecco, la sua candidatura è stata bloccata a gennaio proprio dallo stesso Starmer. Dunque una sconfitta giovedì a queste elezioni suppletive, che è probabile per i Labour, potrebbe riaprire la crisi per Keir Starmer, che poi potrebbe essere acuita il prossimo maggio, quando ci saranno invece le elezioni locali amministrative in Scozia, Galles e alcuni collegi dell'Inghilterra, nel quale veramente il leader potrebbe subire una disfatta dai toni epocali.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
È iniziato oggi in Brasile il processo ai presunti mandanti dell'assassinio di Mariel Franco, la consigliera comunale di Rio de Janeiro, attivista per i diritti umani, uccisa nel marzo del 2018. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
Mariel era un'attivista nera, bisessuale, originaria di una delle favele più povere di Rio de Janeiro, Maré, consigliera comunale a Rio, molto impegnata in favore dei diritti umani, si era fatta tanti nemici nella polizia, nell'esercito, nella politica, uccisa il 14 marzo del 2018 insieme al suo autista Anderson Gomez, e da allora la campagna per la verità e la giustizia ha posto delle domande: chi è stato e perché, cioè esecutori e mandanti.
Ecco, chi sono le persone sotto processo?
Sono le persone che sono sospettate di aver ordinato e poi pianificato l'esecuzione, perché poi i killer veri e propri già sono stati condannati, ma quelli erano i meno importanti. Ora sotto accusa ci sono due fratelli Brasau, che sono legati alla famiglia dell'ex presidente Bolsonaro. C'è anche l'ex capo della polizia civile, che ha un'accusa di tipo diverso, cioè di aver in tutti questi 8 anni insabbiato le indagini, ma proprio dal primo momento.
Le ipotesi del perché del suo omicidio quali sono?
Che Mariella abbia dato fastidio alla polizia militare che, come sappiamo, nei suoi raid nelle favele di Rio fa delle vere e proprie stragi in nome del contrasto alla droga, che abbia sostenuto l'antirazzismo in un paese dove il razzismo all'epoca in cui lei era protagonista delle campagne contro il razzismo, cioè gli anni 10, era un paese intriso di razzismo istituzionale. È una persona che a causa del suo orientamento sessuale in un paese omofobo dava fastidio. Quindi le ragioni sono tante, poi il circolo si è ristretto intorno alla politica e alla polizia. Possono essere stati, come dire, coloro che hanno tratto ispirazione da un contesto di odio nei suoi confronti molto più ampio.
Senti, in generale il Brasile è uno dei paesi più pericolosi per chi si batte, per gli attivisti, per chi difende i diritti umani?
Sì, è il paese che secondo Global Witness è il più mortale, soprattutto in due contesti, quello della lotta alla discriminazione nelle periferie urbane povere e il contesto della difesa dell'ambiente e della terra. Dal 2012 al 2021 ci sono state 342 uccisioni di persone che difendevano territori, stili di vita tradizionali, ma anche di persone che si occupavano di tutelare i gruppi più vulnerabili all'interno dei centri urbani. Per questo il processo che è iniziato oggi è un po' una cartina di tornasole. Questo è anche un altro processo che è per un omicidio che è passato in secondo piano, quello di Maia Bernadette, che è una difensora dei diritti umani della comunità Quilombo, cioè degli ex schiavi africani che si ribellarono alla schiavitù e che è stata uccisa 3 anni fa, si apre a Salvador e si apre anche questo processo.
La Spagna per anni è stata una delle mete.
Scusate, adesso andiamo in Spagna, parliamo di Erasmus, perché anche l'Erasmus viene colpito dalla crisi abitativa e soprattutto dal caro degli affitti nel paese. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
La Spagna per anni è stata una delle mete preferite degli studenti Erasmus grazie al suo costo della vita accessibile, un paradiso low cost dove si poteva studiare e divertirsi con pochi soldi. Ma la Spagna ora sta perdendo il suo vantaggio competitivo e per migliaia di giovani internazionali trovare casa si sta trasformando in un percorso a ostacoli per colpa della crisi abitativa. Per il 30% degli studenti Erasmus la questione alloggio è cruciale per decidere dove studiare all'estero. La conferenza dei rettori spagnoli ha denunciato pochi mesi fa che la difficoltà nel trovare un tetto sta spingendo molti ragazzi europei a rinunciare all'iscrizione in Spagna o a cercare mete alternative dove l'affitto non sia un'impresa impossibile. Se nell'anno accademico 2018-2019 la spesa media mensile per studiare e vivere in una città universitaria spagnola era di circa 800 euro al mese, oggi questa cifra è schizzata a 1.500 euro in città come Madrid o Barcellona. Questo aumento vertiginoso sta erodendo l'immagine della Spagna come destinazione economica, avvicinandola ai costi dei paesi del nord Europa. Gli esperti avvertono che senza soluzioni abitative dedicate agli studenti, la Spagna rischia di perdere quel 5% di crescita costante nell'attrazione di talento estero registrato negli ultimi anni. Il problema è che gli affitti in Spagna sono sempre più impossibili e non solo per gli studenti. Dal 2016 a oggi, mentre i salari spagnoli sono cresciuti solo del 25%, gli affitti sono raddoppiati con picchi ancora più alti in città universitarie come Valencia, Madrid o Malaga. Con un mercato saturo e speculativo, la fuga degli studenti Erasmus è solo l'ultima conseguenza di un mercato immobiliare ormai fuori controllo rispetto al resto del continente europeo. Secondo gli ultimi dati Eurostat, i prezzi delle case in Spagna stanno crescendo a un ritmo del 12,8% su base annua, una cifra più che doppia rispetto alla media europea, che si ferma al 5,5%. Anzi, in Europa il prezzo della casa inizia a stabilizzarsi, sostengono gli economisti di Bruxelles. In Spagna, invece, per il sesto anno consecutivo si registra l'aumento più alto di tutta l'Unione, spinto dalla speculazione sul mattone, una crisi che il governo di Pedro Sánchez non sta riuscendo a gestire, che gli sta costando una perdita di credibilità, soprattutto tra i giovani.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, un po' a chiusura di queste Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina hanno mostrato diversi esempi di atleti e atlete che hanno scelto di utilizzare la visibilità dei giochi come piattaforma per raggiungere un pubblico più vasto e per prendere posizione su questioni che stanno loro a cuore. Il proposito del Comitato Olimpico Internazionale di lasciare fuori qualsiasi messaggio politico dalle gare ha mostrato tutta la sua fragilità davanti alla determinazione di Vladislav Jeraskevich di ricordare amici e atleti uccisi in questi 4 anni di invasione della Russia in Ucraina. La squalifica dell'atleta di Skeleton per il suo casco della memoria è stato uno dei casi più eclatanti di quanto le regole del CIO possano essere contraddittorie. Atleti russi e bielorussi hanno potuto partecipare a titolo individuale e come neutrali, ma altri, provenienti da altri paesi accusati di crimini di guerra, hanno potuto partecipare a pieno titolo e hanno potuto farlo anche dopo aver diffuso sulle proprie pagine social messaggi di aperto sostegno a un genocidio.
Madame Edelman, première participation aux Jeux Olympiques, qui s'autodéfinit sioniste jusqu'à la moelle, je le cite, qui a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux en faveur du génocide à Gaza.
Edelman, questa è la oramai nota telecronaca con cui Stéphane Rennat, giornalista dell'emittente pubblica svizzera RTS, ha accompagnato la discesa della squadra di Bob di Israele. Il pilota Adam Edelman, come ricordato da Rennat, prima dei giochi si è dichiarato sionista fino al midollo, ha diffuso messaggi di sostegno al genocidio a Gaza e definito la guerra dell'esercito israeliano la più moralmente giusta della storia. Insieme a Russia, Ucraina e Medio Oriente, la situazione politica negli Stati Uniti di Donald Trump è stata il tema su cui più atleti hanno preso parola. Allo sciatore freestyle Hunter S. è bastato ammettere che rappresentare gli Stati Uniti suscita in lui emozioni contrastanti per essere definito a real loser, un vero perdente, dal presidente Trump in persona sul suo social Truth. La risposta di S., dopo essersi qualificato per la finale half pipe di sci acrobatico, è stata quella di fare con le dita a favore di telecamera una L di loser all'indirizzo proprio di Donald Trump. Il freeskier britannico Gus Kenworthy ha ricevuto minacce di morte e messaggi d'odio per aver condiviso un post con la scritta Fuck ICE, rivolta alla polizia anti-immigrazione statunitense, disegnata sulla neve. La pattinatrice queer statunitense Amber Glenn ha denunciato le politiche di discriminazione dell'amministrazione Trump contro la comunità LGBTQ+.
I know that a lot of people say you're just an athlete, like stick to your job, shut up about politics, but politics affect us all. I hope I can use my platform and my voice throughout these games to try and encourage people to stay strong in these hard times.
So che molte persone dicono sei solo un atleta, pensa al tuo lavoro, lascia perdere la politica, ma la politica ci riguarda tutti, ha dichiarato in un'intervista Amber Glenn. Spero di usare la mia voce per incoraggiare le persone a essere forti in questi tempi difficili, ha aggiunto. Un messaggio potente e una dimostrazione di quanto le parole di un atleta possano essere influenti, soprattutto in un'Olimpiade.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.